Buongiorno a tutti. È arrivata la primavera e quindi la voglia di uscire di casa, di andare per boschi o magari per monumenti. Il nostro Varesotto è ricchissimo di piccoli gioielli, spesso sconosciuti ai più. Abbiamo con noi oggi Angela Viola, già sindaco di Casal Zuigno, e vogliamo parlare di una chiesetta, ripeto, che molti non avranno mai sentito nemmeno nominare. Allora, Angela, nel territorio del tuo comune sorge questo piccolo gioiello che potrebbe diventare meta interessante per una passeggiata. Si chiama Oratorio di San Bernardino ed è ad Aga, che è una frazione di Casal Zuigno. Allora, raccontaci un po' di questa chiesa.
Buongiorno innanzitutto, è un piacere per me raccontare o quantomeno cercare di presentare quello che è davvero, sia dal punto di vista storico che antropologico, una realtà molto particolare. L'oratorio di San Bernardino si trova appunto nella, come diceva Annalisa, nella frazione di Aga. La frazione di Aga è estremamente interessante per noi, ma per il territorio in generale, perché ha rappresentato probabilmente il primo nucleo abitato di Casal Zuigno. Si trova, dal punto di vista proprio della sua posizione, appena sopra il grande parco della villa della Porta Bozzolo ed è raggiungibile percorrendo una strada, diciamo, non del tutto agevole. Ma lo sforzo e il timore che la salita può causare viene ampiamente ripagato sia dalla posizione dell'abitato che dalla visione che si può godere dall'alto di tutta la valle. Aga era, come dicevamo, probabilmente il nucleo abitativo più antico del nostro comune. Da lì poi la popolazione nel corso degli anni, dei secoli, è scesa man mano verso la piana, verso la pianura e quindi è stata successivamente un po' abbandonata. In questi ultimi anni ha conosciuto una sorta di recupero, nel senso che molte case sono state riattate, rimesse a nuovo. Ed è diventata prima un centro di villeggiatura per chi possedeva casa e quindi ci poteva andare nella bella stagione. Adesso c'è anche qualcuno che ha scelto di risiedervi. Abitare ad Aga non è comodissimo come in tutti i paesi di mezza costa, anche perché la strada, abbiamo detto, è abbastanza impervia e soprattutto non c'è nient'altro che le case e quindi no negozi, no ristori pubblici, niente di questo genere, ma davvero un ambiente particolarmente felice. Si sale per chi volesse provare l'ebbrezza della salita, bisogna raggiungere la casa parrocchiale e oratorio di Casal Zuigno e poi da lì, percorrendo la via Sanda, che pian piano si restringe e l'abitato termina, si continua a salire e si arriva in questo borgo che è veramente affascinante. Ai piedi del borgo, un po' discosto dal borgo, su un piccolo pianoro, c'è l'oratorio di San Bernardino, che rappresenta una realtà unica nel suo genere, sia per la bellezza del luogo e del piccolo edificio, sia per la presenza inconfondibile di un campanile triangolare. E quindi è anche una caratteristica particolare di questa piccola chiesa. Le notizie intorno a questa chiesa risalgono alla fine del Cinquecento, le prime notizie storiche di cui abbiamo traccia. Nel 1592, l'allora vescovo di Como, Monsignor Feliciano Ninguarda, dopo la sua visita pastorale, scriveva che appunto c'era questa piccola chiesa di San Bernardino con un piccolo campanile, un'unica campana, un confessionale e attorno il cimitero.
Ma io so che alla fine del secolo scorso, quindi negli anni 90, diciamo, C'è stato una specie di recupero, un restauro importante di tutto l'edificio. Ma come mai avete avuto questa idea voi di Casalzuigno?
Allora, più che i casalzugnesi in senso stretto, l'interesse intorno a San Bernardino era rinato grazie a storici locali, e in particolare il dottor Peregalli, che all'epoca dirigeva il consorzio archivistico di tutto il nostro territorio, e una serie di altri studiosi che con lui hanno incominciato ad interessarsi della Chiesa. E soprattutto l'interesse iniziale era nato intorno a un ciclo di affreschi che la Chiesa contiene, che presenta, proprio per tentare di salvaguardare le pitture e l'edificio in generale. Questo è stato lo stimolo, diciamo, che ha portato ad intervenire. L'intervento è stato curato e portato a termine dall'allora parroco Don Mario Munaretto, quindi dalla parrocchia che è titolare comunque del bene, e ha riguardato il rifacimento completo del tetto e poi, siccome c'erano grossi problemi di umidità di risalita, si è messo mano anche alla pavimentazione. Nel fare questo, tra l'altro, è stato necessario demolire il pavimento che era presente, e quindi si sono fatti degli scavi all'interno della chiesa e parzialmente anche all'esterno per consolidare le fondamenta e verificare che appunto l'umidità potesse diminuire e non guastare ulteriormente quello che era contenuto all'interno. Quindi si è trattato di un intervento di restauro sull'immobile più che sulle pitture. Nel fare questo lavoro, tra l'altro, sono emerse alcune sepolture all'interno della chiesa stessa. Già il vescovo Niguarda, nella sua relazione dopo la visita pastorale a cui accennavo prima, dichiarava che nella chiesa e intorno alla chiesa c'era un cimitero. Successivamente, nel corso dei secoli, un po' per il degrado comunque dell'edificio e un po' per l'abbandono progressivo di questo edificio di culto, veniva segnalata, è una cosa abbastanza curiosa, la necessità di recintare il terreno intorno alla chiesetta, perché non ci andassero le bestie, perché appunto lì c'era un cimitero, venivano sepolti intorno alla chiesa gli abitanti di Aga. Con ogni probabilità qualche resto si trova ancora, tanto è vero che gli studi che si stanno avviando, che si sta progettando di compiere, riguardano proprio questo aspetto. Quindi saranno fatti degli scavi per cercare di riportare alla luce, se ancora ce ne sono, i resti di queste antiche sepolture. Parliamo comunque di un abitato che era vivo e penso, presumo, anche vivace a modo suo, ormai 500-600 anni fa, quindi una realtà abbastanza antica, ma affascinante per quello che può raccontare, e speriamo che appunto sia possibile ritrovare testimonianze di quell'epoca, a proposito del modo di vivere, del modo di abitare, del modo di nutrirsi, della generalità delle cose comuni che hanno fatto la vita di questi nostri antichi progenitori.
Stiamo parlando con Angela Viola, già sindaco di Casalzuigno, che ci sta raccontando le bellezze e il fascino di una chiesetta a metà della montagna, nella Valcuvia, l'oratorio di San Bernardino di Aga. Aga è una frazione di Casalzuigno. Allora Angela, ci hai raccontato un po' le vicende storiche di questo edificio, ma hai anche accennato al fatto che c'è un ciclo di affreschi molto interessante all'interno.
Indubbiamente, gli affreschi sono davvero l'aspetto più interessante di questa chiesetta. La parte più antica della chiesa stessa è quella dell'abside, che è posta a oriente, e proprio a partire dal presbiterio, fin dentro il catino dell'abside, si sviluppa un ciclo pittorico che è dedicato a San Bernardino. È composto di una sequenza di 5 figure sulla parete meridionale, sicuramente della seconda metà del XV secolo, e ce ne sono altrettante sulla parete settentrionale. A una lettura globale dell'affresco si nota l'influsso della cultura medievale nei suoi riflessi popolari. È un'iconografia simbolico-religiosa e maggiormente articolata, probabilmente eseguita in un momento cronologico ristretto, se non unico, è la decorazione dell'aula romanica, che è attribuita a un anonimo pittore con caratteri stilistici propri, ormai identificato con lo pseudonimo di Maestro di Aga.
Certo, non sapendo il nome, certo. Ovvio.
Nel presbiterio, sul lato destro, sono affrescati San Michele Arcangelo, che inizialmente aveva un mantello rosso e un'armatura completa. Io dico inizialmente perché progressivamente questi affreschi si sono parecchio degradati. Io posso dire che dalla prima volta in cui li ho visti, e parliamo degli anni 80 del secolo scorso, ad oggi, li ho rivisti poche settimane fa, l'influsso del tempo si vede, il lavoro del tempo
si sono sbiaditi. Sì.
Quindi abbiamo un San Michele Arcangelo col mantello rosso, un San Vittore a cavallo con un cavallo pomellato con borchie in rilievo, una santa non meglio identificata, potrebbe essere Santa Caterina d'Alessandria, ma non è sicuro, con l'aureola, un San Giovanni Battista. Ovviamente questi santi sono riconoscibili perché nella rappresentazione dei santi ci sono simboli che sono propri di ciascuno di essi, quindi San Giovanni Battista. Ecco, la sequenza degli affreschi si conclude con l'immagine di San Bernardino. A lui è dedicata la chiesa e il santo viene colto proprio nell'atteggiamento tipico di un predicatore che si affaccia da un pulpito intarsiato. La devozione popolare lo voleva con tratti fisionomici segnati dalla penitenza e dalla fatica, proprio per sottolineare il carattere di questo santo. Sul lato sinistro del presbiterio ci sono altre 5 immagini di santi, così da richiamare quelle che sono poste di fronte, e fra questi si riconoscono Sant'Antonio Abate con bastone e campanello, che nell'atto di benedire, poi c'è un vescovo probabilmente identificato come un San Nicola. Una cornice di nastri intrecciata in senso verticale divide queste figure da quelle successive. Abbiamo la Crocifissione, San Giovanni e la Madonna in trono. L'affresco, come dicevo prima, anche se di modesta fattura, è purtroppo molto deteriorato. E a nord del presbiterio, fuori dal catino dell'abside, è affrescato l'angelo dell'Annunciazione. Sul lato opposto l'affresco purtroppo è mutilato, esiste solo nella parte inferiore dell'immagine un particolare della Vergine. Si trovano poi 2 cartigli, e in uno Ave Maria grazia plena Dominus tecum, e nell'altro Ecce Ancilla Domini. C'è un Fiat, possiamo immaginare quale fosse la sequenza delle parole, ma non abbiamo più altro. Nella calotta absidale è affrescata una mandorla, e questa è molto interessante, purtroppo
in parte si è persa negli ultimi decenni, una mandorla a scaglie policrome abbastanza inconsueta, nei colori rosso, blu e bianco, che incrocia che incornicia il Cristo benedicente, che tiene aperto un libro con la scritta Ego sum lux mundi. Ai lati di questa mandorla sono affrescati gli evangelisti con le immagini del toro, dell'angelo, dell'aquila, del leone, e sul lato sinistro, sotto la fresco absidale, una sinopia raffigura tre figure umane con tratti infantili accanto a un edificio, ma di questi non è dato sapere quale fosse il significato. Una cosa molto interessante, presente proprio nel ciclo affrescato di San Bernardino e parzialmente trascurata fin qui nello studio, è quella dei graffiti, cioè di quei segni tracciati dai fedeli o dai pellegrini ai piedi delle immagini sacre, quasi a voler rendere testimonianza della propria fede e nello stesso tempo porre sotto la protezione del santo raffigurato, verso il quale magari si nutriva una particolare devozione, la propria persona, i propri cari, le cose preziose del vivere quotidiano. Niente a che vedere, se posso permettermi l'osservazione, con il brutto vezzo che poi ha preso purtroppo tanto piede di graffitare il proprio nome o la data o peggio ancora i cuoricini o simboli di questo genere che poi abbiamo conosciuto e che purtroppo vediamo in tanti monumenti non solo del nostro territorio.
Sì, sarebbe interessante fare uno studio su questi graffiti perché parlano della devozione così com'era, cioè diciamo l'affresco può essere stato commissionato da un possidente, da un nobile, da insomma qualcuno che poteva permettersi di pagare un pittore per fare un affresco di un santo, ma poi chi non poteva invece, che non aveva quattrini, che aveva lo stesso questa grande fede e devozione, esprimeva il suo pensiero e la sua religiosità in questo modo semplice, no? Con magari con una dedica, con un'invocazione.
Certamente, sappiamo benissimo quanto è ampia e ricca, per esempio, la cultura degli ex voto, che sono venuti in epoca successiva e che servivano proprio a fissare con un'immagine, con un manufatto o in qualche modo la propria presenza in un posto, il desiderio di ricevere un aiuto o la riconoscenza per una grazia ricevuta. E quindi, come dicevo prima, questi graffiti presenti a San Bernardino non hanno niente in comune con l'imbrattamento di altre epoche. Di fatto, ecco, il ciclo di affreschi è stato analizzato a suo tempo, per esempio, da Andrea Spiriti, che ne ha fatto anche un saggio estremamente interessante che è stato pubblicato in una serie di volumi sulla cultura figurativa in Valcuvia, ma poi non è più stato approfondito. C'è da dire che la chiesa di San Bernardino è perennemente chiusa.
Ecco, volevo arrivare appunto a questo punto, cioè è in una bella posizione, si gode un bellissimo panorama della Valcuvia, è caratteristica da vedere dall'esterno, ma ci si può entrare a vedere questi affreschi? Punto di domanda.
Allora, oltre all'essere in una bella posizione e meritare sicuramente la fatica della salita, ci sono però degli aspetti negativi. Non è facilmente accessibile, anche perché la si vede salendo, ma bisogna arrivare in cima all'abitato di Aga e poi ridiscendere lungo un sentiero. Questo sentiero non versa, almeno ultimamente, in ottime condizioni, quindi c'è bisogno che la comunità di Casalzuigno, piuttosto che il gruppo di protezione civile o i volontari, mettano mano alla manutenzione del sentiero, altrimenti davvero è poco agevole arrivare alla chiesa. e c'è bisogno che si trovi il modo di aprirla, di renderla accessibile, altrimenti le persone possono arrivare lì, vederla dall'esterno, ma
e immaginarsi
il contenuto. E tutto questo, devo dire, viene in questo momento stimolato tantissimo da un progetto che l'Università dell'Insubria insieme all'Università Elvetica della SUPSI stanno predisponendo.
Allora, l'ultima parte dopo questa pausa musicale sarà dedicata proprio a illustrare così in modo molto semplice e approssimativo questo progetto. Stiamo chiacchierando con Angela Viola, abbiamo parlato e descritto la chiesetta, anzi l'oratorio di San Bernardino di Aga in comune di Casalzuigno, ma proprio a proposito di questa chiesetta, come di altri edifici antichi della Valcuvia, abbiamo un progetto dell'Università dell'Insubria in collegamento con la SUPSI, che è l'Università del Canton Ticino, per una valorizzazione bioarcheologica. Allora, Angela, spiegaci di cosa diavolo si tratta.
Cercherò di spiegarvelo, anche se non sono io l'esperta che può parlare nella maniera più compiuta e migliore di questa attività. Si tratta di un progetto interreg, quindi che coinvolga due nazioni diverse, in questo caso l'Italia e la Svizzera, come diceva Annalisa. Il titolo è piuttosto lungo e complicato, comunque ve lo ripeto, Patrimonio vivo, bioarcheologia e tecnologie interattive per la conservazione storica. In buona sostanza, di che cosa si tratta? Si tratta di continuare con questo progetto un'attività che è già stata avviata e parzialmente realizzata e svolta rispetto a definire dei percorsi di bioarcheologia appunto tra la Valcuvia e il Canton Ticino. L'attività è già iniziata perché in Valcuvia o comunque nelle zone limitrofe nelle zone a nord della provincia di Varese sono già stati analizzati, studiati e in qualche modo portati alla luce percorsi di bioarcheologia riguardo ad alcune realtà particolari, la chiesa di San Biagio a Cittiglio, la chiesetta di Sant'Agostino a Caravate e la chiesa di Sant'Eusebio e Sant'Antonio ad Azio. Con questo nuovo progetto si intende appunto ampliare questo percorso aggiungendo alle tre entità che ho già nominato San Primo e Feliciano di Leggiuno, San Clemente
a Caravate
e appunto San Bernardino di Aga. Che cosa riguarda questo lavoro? Questo lavoro riguarderà sia per l'Italia che per le realtà svizzere attività di scavo e quindi ricerca di resti, in questo caso resti umani, l'analisi dei reperti che eventualmente vengono portati alla luce e la loro riproduzione in forma virtuale, in maniera che sia possibile attraverso appunto lo studio di questi reperti ricostruire le modalità di vita, le modalità di alimentazione, le cause di morte.
Allora, studiare i resti umani, quindi studiare gli scheletri, studiare le ossa per avere delle informazioni sulle popolazioni che ci hanno preceduto nei secoli. Ma Angela, perché secondo te è così importante questo lavoro di ricostruzione e di comprensione?
Ma secondo me, ecco, al di là del fatto che non si tratta certamente di necrofilia e quindi non è dettato da bassi istinti, il desiderio di conoscere in profondità o comunque nella maniera più dettagliata possibile come viveva la nostra gente, come si rapportava con l'ambiente esterno, quali caratteristiche
aveva magari anche dal punto di vista fisico, quindi erano più alti o più bassi di noi, mangiavano meglio o peggio, possiamo già rispondere a senso a queste domande, ma averne una certezza scientifica può davvero aiutarci a ricostruire la storia e le piccole storie, se vogliamo, di un territorio del quale sappiamo tanto, ma non sappiamo sicuramente tutto. Siamo abituati a pensare alla storia come le grandi date, i grandi nomi, gli eventi più o meno catastrofici o comunque importanti che poi vengono riportati nei testi sui quali tutti quanti abbiamo studiato e continuiamo a studiare. Ma la storia in senso profondo è fatta dalle persone e sono le persone che danno poi il valore o comunque il peso alle vicende, sono le persone che ci hanno preceduto e delle quali secondo me è comunque interessante cercare di ricostruire le modalità di vita, mettere in luce gli scheletri di per sé non avrebbe tanto senso, ma attribuire a questi scheletri, a questi poveri resti, piccoli o grandi che siano, anche delle vicende più personali, ci può aiutare a riflettere sulla loro, ma anche sulla nostra stessa esistenza. E quindi, secondo me, ha senso. Non possiamo nascondere il fatto che poi tutto questo dovrebbe portare anche a sostenere, sviluppare o in qualche maniera incanalare un interesse, se vogliamo, più turistico, quindi avvicinare le persone ad un aspetto non tanto curioso, ma sì, un po' particolare, dei modi di vivere di una popolazione antica, può significare anche dare uno stimolo in più o una opportunità di conoscenza maggiore per quanti vorranno venire a visitare i nostri luoghi. Ecco, produrre o comunque dar vita a un prodotto turistico, detto così, suona quasi male, nel senso non è particolarmente interessante, soprattutto per chi si occupa di storia locale o comunque di chi ha a cuore il proprio territorio, ma pensarlo come un interesse in più per chi si avvicina a un bel luogo, alla natura, a una situazione per esempio religiosa di antica origine, beh, potrebbe avere un senso, potrebbe essere interessante. E questo è anche un po' lo scopo di un progetto Interreg, che comunque deve avere una ricaduta sul piano pratico. La ricaduta pratica potrebbe essere questa. Ma, secondo me, un altro motivo di interesse è che questi siti che verranno indagati diventeranno campus di ricerca e quindi vedranno al lavoro studenti, potranno diventare occasione di visita per scolaresche e questo è, da un punto di vista strettamente intellettuale, decisamente interessante, potrebbe essere importante. A monte di tutto devo dire che questa attività che si sta in questo momento ancora progettando, ma speriamo davvero che possa diventare un'attività concreta, è diretta per la parte italiana dalla professoressa Marta Licata dell'Università dell'Insubria, che la sta svolgendo con una passione, con una dedizione particolarissima, alla quale davvero bisogna dare merito e spero che tutto il suo impegno porti buoni frutti come si merita.
L'abbiamo conosciuta, è stata ospite della nostra trasmissione e concordo, una passione veramente incredibile. In chiusura di questa intervista, per la quale ringrazio veramente Angela Viola, vi ricordiamo che l'ultimo appuntamento di un percorso intitolato I sabati della bioarcheologia, che sarebbe questa scienza che studia, diciamo, gli scheletri antichi, ecco, detto in termini proprio banali, che ha già visto due appuntamenti molto interessanti. Dunque, l'ultimo appuntamento sarà questo sabato 13 aprile alle ore 10:30 a Caravate presso la chiesetta di Sant'Agostino, nell'area musealizzata, perché il comune di Caravate recentemente ha liberato gli spazi della biblioteca precedente per poter rendere, diciamo, per poter dare ospitalità a questi resti, appunto, bioarcheologici, che sono stati studiati e raccolti dall'Università dell'Insubria. Allora, la visita al sito di Sant'Agostino e dell'area musealizzata si può fare iscrivendosi anche, se si vuole, al laboratorio per adulti di antropologia che sarà tenuto dalla dottoressa Roberta Fusco, sempre del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita. La mail da mandare per richiedere l'iscrizione è info@bioarcheo.it, specificando nella prenotazione a quale sito si vuole partecipare. In ogni caso, voi trovate tutte le informazioni sul sito bioarcheo.it. Ecco, io credo che sia una bella occasione non soltanto per noi adulti, ma anche per i nostri ragazzi, di vedere e di toccare con mano la storia, no? Come dicevi tu, perché è proprio è un'immersione nella realtà, non sono cose soltanto sui libri, non sono cose soltanto che tu senti, di cui senti parlare, ma puoi vedere e toccare con mano. Questo, secondo me, soprattutto per i ragazzi, è importantissimo.
Sì, direi che è fondamentale, anche perché per esempio il prossimo incontro di Caravate, che comporta un laboratorio, e quindi vi suggerisco davvero, se avete un interesse, prenotatevi, perché altrimenti non riuscite a partecipare a questa attività, e potrà costituire un'esperienza sicuramente particolare che diversamente non è dato di poter compiere, e al tempo stesso una riflessione, perché il lavoro di ricerca, che noi siamo abituati a pensare come una ricerca esclusivamente intellettuale, quindi una ricerca di dati, ora si va sul web, si va in internet e si trova tutto, e si trovano magari risposte anche contraddittorie che non sempre è facile gestire. In questo caso è una ricerca anche fisica, e quindi è il sporcarsi le mani con la terra, con i sassi e con quello che sasso non è, ma che può raccontare infiniti particolari se solo si sanno leggere, si sanno cogliere. Ecco, capire anche qual è il lavoro di un archeologo, che cosa significa fare scavare, o comunque che cosa significa misurarsi con un'entità fisica, può essere davvero un bel momento di riflessione e insegnarci a guardare oltre, quindi ad andare maggiormente in profondità. Da tanti punti di vista credo che questo possa essere un'esperienza importante. E se poi sarà possibile, magari non lo faremo noi, lo faranno gli studiosi, ma dare un significato a quello che si è trovato, allora direi che ci siamo, può valere la pena.
Io ringrazio Angela Viola, ringrazio tutti gli ascoltatori e do loro appuntamento, come sempre, alla prossima settimana sulle stesse onde di Radio Missione Francescana e alla stessa ora. Arrivederci a tutti.